incredibile.
La sciabolata del giovedì.
Abbracciami.
Approfondimenti, cronache e colpi da maestro dal mondo del calcio.
Chiesa in aria, chiesa. Siamo avanti noi.
E buongiorno a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Yulm. Siamo tornati con una nuova puntata della sciabolata del giovedì con Federico Taddei
e Alessandro Sangalli.
Oggi giovedì 20 febbraio, sono le 10, 20 marzo, sono le 10 e ringraziamo Jacopo in regia, Alessandro Ginevra e Carola in studio qui con noi. Vi ricordo che durante il programma potrete dire la vostra contattandoci su WhatsApp al numero 331 14 38 923 e potete trovare numerosi contenuti sulle nostre pagine social @ Radio Yulm.
Inizieremo la puntata con la lettura dei titoli delle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi per poi spostarci con le nostre aspettative su Italia-Germania. Passeremo ai pronostici della nostra rubrica Giovani in campo e proseguiremo con il collegamento con l'ospite di giornata per poi concludere con un breve recap sulla prossima giornata di Serie A. Ma state qui con noi su Radio Yulm.
Incominciamo subito facendo come al solito una nostra brevissima rassegna stampa sportiva. I quotidiani di oggi, la Gazzetta dello Sport si intitola "L'Inter tenta Castro", altri gol argentini per Inzaghi, parte l'assalto al Bologna, Lautaro infortunato lascia la nazionale e torna a Milano. L'Inter è scatenata dunque anche sul mercato. È sempre Italia-Germania invece, Spalletti perde Retegui, c'è Ken. La sfida vale anche per il Mondiale, questa sera a San Siro alle 20:45, andata dei quarti di Nations League.
E allora passiamo al Corriere dello Sport con il titolo principale che dice Luca è Napoli-Inter, il centravanti costa 30 milioni, Dela in vantaggio, l'Udinese ha deciso di cedere a luglio il gioiello, 12 gol tra Serie A e Coppa e ADL, ha un forte legame con i Pozzo, ausilio prova a inserire nell'affare qualche baby e vuole Paz o Guler. Intanto Ken li punta, Spalletti sceglie Moise in coppia con Raspadori, questa partita ha un fascino unico, Politano e Udoge Sterri nel 3-5-2, gioca Rovella, Retegui, KO, è tornato a Bergamo, Nagelsmann senza Wirtz e Havertz, l'attrazione è Musiala, quasi sold out a San Siro, sarà ricordato Pizzul.
Anche su Tutto Sport si parla di Ken, infatti è l'Italia di Ken il titolo appunto del quotidiano di Renato Casalbore. Alle ore 20:45 su Rai 1 Spalletti Nations League contro la Germania lancia il bomber viola, andata dei quarti a San Siro, l'ex bianconero vuole iscriversi al club dei grandi che in azzurro hanno colpito i tedeschi, il CT ha le qualità morali giuste, abbiamo il dovere di far sognare i nostri tifosi. Retegui KO, arriva anche Cole Osho dal Burnley. Rifacciamo grande la Juve, infatti esclusivo Paolo Ardoino di Tether che ha comprato l'8,2% della Juve. Ci ispiriamo al motto di Trump, ma niente politica, solo il sogno di riportare in alto la nostra squadra del cuore. Se la proprietà vuole, noi siamo pronti a dare una mano. È fondamentale ricreare un contatto diretto con la tifoseria.
Ecco, invece passando sul quotidiano sportivo abbiamo a San Siro contro la Germania, andata di Nations League alle 20:45, come abbiamo ripetuto anche prima, musica Ken, balla l'Italia. Ecco Fede, Ken soprattutto dopo aver ritrovato la forma anche in campionato grazie a Palladino che diciamo ha fatto rinascere l'ex Juventus, quanto sarà importante ritrovare la sua forma migliore anche in nazionale, chiaramente sperando che Retegui possa tornare al più presto chiaramente per gli azzurri.
Sicuramente sarebbe la sua consacrazione diciamo a tutto tondo, nel senso che si prenderebbe sia il campionato con appunto la Fiorentina, ma poi si prenderebbe anche sulle spalle un po' come hanno fatto negli scorsi anni Immobile, Inzaghi, si prenderebbe un po' sulle spalle anche la nostra nazionale azzurra.
Assolutamente sì.
Un bomber ci manca da un po' di anni, perché anche Immobile è vero che all'Europeo abbiamo vinto, sicuramente non è stato decisivo come magari ci si aspettava, solo due gol quell'anno. Magari è il momento di ritrovare una figura un po' più decisiva come potrebbe essere Moise Kean, o anche non in questo momento perché chiaramente per infortunio l'abbiamo perso, però anche magari Matteo Retegui.
Assolutamente sì, e allora iniziamo con la nostra rubrica Giovani in campo, ma prima una pausa.
Radio U.
Eccoci qui, tornati su Radio Yulm. Noi, cioè voi ci conoscete molto molto bene e adesso c'è la nostra rubrica Giovani in campo con il pronostico per Italia-Germania.
Hello Radio IULM, mi chiamo Mario e la mia previsione Italia 2, Germania 0.
Ciao Radio Yulm, sono Alessandro e secondo me Italia-Germania finisce 2-1 per gli azzurri. Dai ragazzi!
Ciao Radio Yulm, sono Francesco e il mio pronostico per Italia-Germania è di 1-0 per l'Italia.
Ciao Radio Yulm, secondo me il pronostico di Italia-Germania sarà 2-1 per l'Italia.
Abbiamo degli ascoltatori molto ottimisti, se vogliamo.
È vero.
Uno scontro che sicuramente sarà determinante, perché anche chi passerà tra le due affronterà il girone per la qualificazione ai mondiali da 4 partite, mentre chi uscirà sconfitta andrà a giocarsi il girone da 5 partite, quindi 5 soste che comunque diventeranno comunque importanti, perché 5 soste iniziano ad essere importanti sicuramente a livello di dispendio energetico, ma anche, se vogliamo, anche per eventuali squadre più forti, insomma, che possano metterci in maggior difficoltà, ricordando anche magari le volte scorse, come possono essere la Svezia sottovalutata, la Macedonia sottovalutata. È un'Italia che però mi sento di poter dire che sotto questo punto di vista, secondo me, è maturata, anche se hai visto anche forse all'Europeo, che comunque
sì,
è arrivata contro una Svizzera ed è uscita, però era una Svizzera su di giri, Ndoye, Vargas, l'Italia comunque eravamo arrivati proprio allo stremo delle forze, anche con la qualificazione agli ultimi minuti di gioco contro la Croazia. Era difficile andare avanti, però è una nazionale che mi fa vedere un futuro lungimirante, anche con i giovani che arrivano, anche capitan Donnarumma, che arriva da una piazza importante come può essere Parigi.
Vero. Soprattutto quest'anno, oltretutto.
L'ha dimostrato ancora una volta anche con Liverpool, non all'andata magari perché è stato sorpreso sul primo tiro. Non è facile rimanere concentrati tutti i 90 minuti, subire un tiro proprio al 90esimo, quindi magari migliorerà anche su questo aspetto. Sicuramente si starà concentrando il nostro capitano azzurro, però al ritorno ha fatto veramente delle cose stratosferiche a Liverpool.
È vero. E allora andiamo a leggere i convocati della nostra Italia. Allora, come portieri abbiamo Gianluigi Donnarumma, Meret del Napoli e Guglielmo Vicario del Tottenham, che è tornato poco più di un mese fa dopo un lungo stop, appunto il portiere ex Empoli, giocatore del Tottenham.
Ti fermo sui portieri perché voglio chiederti se secondo te non si meritasse la convocazione, perché chiaramente Meret e Vicario sono due portieri di tutto rispetto, però comunque va bene il momento di difficoltà della Juve, ma Di Gregorio davvero non si meritava di essere convocato in questa sosta?
Di Gregorio sì, non solo secondo me, anche Carne Secchi meritava la convocazione, perché comunque allora io credo che Meret sia assolutamente un buon portiere, però in Italia ce ne sono di estremi difensori che hanno la garra, la voglia di mettere in campo delle ottime prestazioni, e Di Gregorio lo sta dimostrando, perché diciamo che forse nel momento attuale della Juventus è uno dei pochi che si può salvare, perché diciamo che senza di lui magari le ultime partite, i 3 gol subiti contro la Fiorentina e i 4 contro l'Atalanta non sarebbero stati così pochi, diciamo così.
Anche secondo me, Ale, questo è un'analisi perfetta, nel senso che Di Gregorio ha tenuto praticamente a galla la Juventus da solo in queste ultime partite. Proseguendo invece con i difensori abbiamo Alessandro Bastoni dell'Inter, Raul Bellanova dell'Atalanta, Alessandro Buongiorno del Napoli, Calafiori che torna in terra azzurra dopo la prima esperienza con l'Arsenal,
esatto.
Cambiaso, Comuzzo, ecco Comuzzo, grande prospetto di cui parleremo anche sicuramente, Giovanni Di Lorenzo, Federico Gatti, Matteo Ruggeri e Destiny Udoje. Ecco, tornando a Comuzzo, Comuzzo è forse la scoperta migliore che l'Italia ha fatto in questa stagione 24-25, a parer mio, perché è un difensore che è stato buttato nella mischia da Raffaele Palladino in Serie A fin dall'inizio come titolare, nonostante avesse comprato comunque Pongracic e avesse Ranieri in squadra. Ricordando appunto classe 2005, ha dimostrato una personalità fortissima. Chiaramente nel periodo in cui la Fiorentina è calata ha sofferto anche un po' lui, non è abituato ai ritmi della Serie A, però è una base solida secondo me sulla quale costruire il pilastro difensivo della nazionale italiana.
Sai che sono d'accordo con te, molto giovane ma ha già dimostrato di avere il polso del difensore esperto, e ti dico di più, fare il difensore rispetto agli altri ruoli secondo me è più difficile, perché diciamo che devi trascinare tu la squadra. Non a caso mi vengono in mente Gatti e Acerbi, che sono due difensori che chiaramente ormai sono veterani, però in ogni partita ci mettono veramente la passione si arrabbiano molto dopo un errore del centrocampo, banalmente dei compagni di reparto. E io in Comuzzo rivedo assolutamente le caratteristiche, soprattutto appunto morali, di questi altri due giocatori che ti ho citato adesso, e diciamo che fa ben sperare, perché l'Italia ha bisogno almeno di un top player per reparto, ma non solo coi piedi, ma soprattutto con la testa, perché negli ultimi 10 anni all'Italia forse è mancata un po' di testa, con però una parentesi di gioia chiaramente con l'Europeo vinto in casa degli inglesi.
Mancava probabilmente la testa, però il cuore c'è sempre stato, ricordando chiaramente Giorgio Chiellini.
Vabbè, assolutamente.
Lui, sicuramente più di Bonucci e di Barzagli, che comunque sono due pilastri anche loro fondamentali sui quali la storia del calcio italiano si è basata. Ma continuiamo con i centrocampisti, Ale.
Sì, allora andiamo avanti con i centrocampisti. Nicolò Barella dall'Inter, Cesare Casadei dal Torino, una novità incredibile vedere Cesare Casadei con la maglia degli azzurri, poi Davide Frattesi dell'Inter, Samuele Ricci del Torino e Nicolò Rovella insieme a Sandro Tonali. Diciamo che io sono molto molto contento di aver visto Casadei tra i convocati, perché onestamente diciamo che a Torino si critica molto Cairo, no? Per gli acquisti. Elmas è stato acquistato a gennaio, ha fatto finora molto bene. Casadei, onestamente, io non ero convinto delle sue potenzialità, eppure ha dimostrato appunto con la maglia del Toro di avere il colpo, il guizzo, e per un centrocampista questo è assolutamente una cosa fondamentale, o no Fede?
Rientrante anche lui in Italia dall'esperienza con il Chelsea a Londra, io l'ho seguito anche nel mondiale, perdonami, in Uruguay mi sembra, il mondiale Under 21,
sì.
Che l'Italia per poco non ha vinto, perdendo in finale proprio contro la squadra di casa. L'ho seguito e ha avuto delle caratteristiche da leadership anche lì eclatanti.
È vero,
insieme
è vero.
A un Sebastiano Desplanche che saluto, mio caro amico, anche lui, però lui forse ha avuto fortuna diversa, nel senso che in questo momento sta facendo un po' più fatica anche in una piazza che sta facendo altrettanta fatica come Palermo.
Esatto, è vero.
Hanno chiamato subito a rapporto Audero per dare una mano, ma anche con Audero sembra che le cose non siano cambiate, ecco.
Io ti dico, onestamente, è un portiere che sono convinto potrà fare assolutamente bene nel futuro, ma ti dico, entro i prossimi 5 anni, è vero, come dicevo prima, i portieri in Italia sono tanti e sono fortissimi, forse il reparto in cui siamo messi meglio, ecco, se vogliamo dire così, e chiaramente questo ci fa ben sperare, perché appunto arriviamo da una tradizione di Dino Zoff, Gigi Buffon, vogliamo assolutamente degli altri giocatori di quel livello lì. Continuiamo con gli attaccanti però, Fede.
Moise Kean, citato anche prima, Lorenzo Lucca, per non poi citare anche Daniel Maldini, che anche lui
non me lo aspettavo
molto bene. Anch'io in realtà non me l'aspettavo, perché comunque è arrivato a Bergamo e sta facendo molta fatica ad ambientarsi.
Esatto.
Aveva trovato forse la sua dimensione in quel di Monza, anche lì chiaramente non poteva esprimere tutto questo gran calcio, che comunque una piazza in estrema difficoltà anche quella, però comunque il suo nel piccolo lo stava facendo.
È vero, assolutamente sì.
Continuando con Matteo Politano, Giacomo Raspadori e Mattia Zaccagni, anche lui leggermente in calo in questo periodo, anche con una Lazio che vabbè sicuramente ingigantisce lo scontro col Bologna per 5-0, però diciamo che anche Zaccagni secondo me era un po' inaspettato. Mi sarei aspettato forse più già un Orsolini magari.
Esatto, assolutamente. Sono d'accordo con te, Orsolini. Volente o nolente è uno dei trascinatori del Bologna, e il Bologna se è quarto in classifica attualmente, cosa che onestamente io a inizio anno non mi aspettavo, è anche assolutamente grazie a lui. Continuiamo con questo, diciamo, questa parte in cui stiamo parlando solamente della nostra nazionale, la nostra amatissima nazionale, e andiamo ad ascoltare l'audio di Spallettone.
Sarà un'altra partita da un fascino incredibile, sarà una partita molto aperta nella ricerca delle due squadre, perché tutte e due vorranno vincere la gara e hanno delle potenzialità in fatto di qualità di calcio giocato. E poi ci sono personalità da ambo le parti che possono mettere il timbro a livello individuale sulla partita, per cui io spero che sia una partita di livello alto per tutti quelli che la guarderanno, e saranno in tanti. Ci vorrebbe Bruno Pizzul a commentarla, e sarebbe poi il massimo.
Ci vorrebbe Bruno Pizzul a commentarla. Queste le ultime parole di Spalletti, che noi Bruno Pizzul chiaramente abbiamo stimato tantissimo.
Assolutamente, anche vogliamo ricordarlo a nome di tutta Radio Yulm, chiaramente.
Sicuramente noi poi ci siamo anche in qualche modo ispirati a lui anche per le nostre radiocronache, che potete seguire sempre qui in diretta su Radio Yulm con il nostro programma sotto al 7, quindi rimanete collegati anche sempre sui nostri canali social @ Radio Yulm per non perdervi gli appuntamenti delle nostre radiocronache di sotto al 7. Noi nel frattempo ci prendiamo una brevissima pausa e ci ascoltiamo Accidenti come sei bella di Vasco Rossi.
Se c'è una bella al mondo sei più bella tu. Se c'è chi è troppo bella tu lo sei di più. Sei qui davanti a me ma non mi sembra vero. Accidenti come sei bella. Tu mi guardi negli occhi con un sorriso. Piano piano, ma non esagerare che non è vero, sei proprio carina davvero. Accidenti come sei bella, accidenti come sei bella. Sei bella come quando l'acqua viene giù. Sei bella che di più. Sei bella che di più. Puoi guardarmi qui negli occhi, non importa che mi tocchi, basta che mi stai vicino. Io sto fermo in un respiro, più ti guardo e mi consolo. Sei più bella che
sei più bella tu. Se sei che è troppo bella tu non sei di più. Se qui davanti a me ma non mi sembra vero. Accidenti, come sei bella. Accidenti, come sei bella. Accidenti, come sei bella. Sei bella come quando l'acqua viene giù.
Questa era Accidenti come sei bella di Vasco Rossi. Andiamo avanti con la sciabolata del giovedì e adesso ci spostiamo con il collegamento con l'ospite di giornata. Infatti ora abbiamo in collegamento Luciano Rindone, giornalista di Telenova. Buongiorno Luciano.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, iniziamo subito a parlare chiaramente del tema più caldo di questi giorni, un po' della nostra nazionale. Ma cosa possiamo aspettarci da un match importante come questo? E soprattutto quest'Italia a cosa può ambire, viste anche poi le assenze di Marco e Retegui per problemi fisici?
Beh, è chiaro che la partita di questa sera ci farà capire un po' a che punto siamo come nazionale, come sistema calcio. A un anno di distanza, quasi un anno di distanza dal flop dell'Europeo, dalla ricostruzione che sta effettuando Luciano Spalletti, intanto delle proprie idee e poi di quello che offre il nostro calcio, quindi una nazionale che ha ritrovato un'identità, quantomeno sulla carta, questo 3-5-2 fisso, visti gli esperimenti falliti all'Europeo in cui Spalletti non è riuscito a svestirsi dei panni di allenatore per diventare commissario tecnico, invece adesso ha costruito una nazionale che è diventata una squadra in base a quelle che sì sono le idee di Spalletti, ma soprattutto in base al materiale umano che ha a disposizione, quindi certo. Questo vestito 3-5-2 che ci farà capire a che punto siamo. Abbiamo ritrovato una serie di giocatori interessanti, Buongiorno o Calafiori sono diventati praticamente titolari fissi, lo stesso Rovella si è incastrato in questo meccanismo di centrocampo con Barella e Tonali, e abbiamo trovato due bomber, almeno nel nostro campionato, come Retegui, che purtroppo non ci sarà, e Ken, che rispetto all'esperienza con la Juventus è diventato totalmente un altro giocatore, soprattutto un goleador. Cosa aspettarci? Non lo so, ce lo dirà il campo. Sicuramente sarà una partita molto importante per capire intanto in quale girone finiremo alle qualificazioni,
esatto,
mondiali.
Esattamente.
Se vinciamo affrontiamo Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, se perdiamo finiamo nell'altro girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Nulla di clamoroso nessuno dei due gironi, è chiaro però che vogliamo delle risposte per capire a che punto siamo, affrontando una Germania che è diversa rispetto alla solita Germania, offre un tipo di gioco differente rispetto alle armate del passato, adesso invece sì. È una squadra con qualità, quindi cercheremo di capire a che punto siamo.
A proposito invece di armate del passato, non voglio fare un paragone perché chiaramente prendendo le formazioni dell'82 o del 2006 sarebbe anche un po' scontato, però le qualità dei giocatori di questa nazionale sono superiori a quella di Mancini agli europei?
Beh, è una bella domanda. È una squadra diversa, sicuramente. Quella dell'Europeo forse ha un po' illuso tutto il sistema, vincendo l'Europeo sembravamo essere insomma ripartiti come calcio italiano. In realtà è stata un'avventura sicuramente positiva, anche un po' fortunata. Ecco, rispetto a quello manca la base di giocatori importanti come gli inventori della Juventus, no? Bonucci e Chiellini, che comunque hanno fatto anche delle finali di Champions. Qui i giocatori che hanno fatto i finali di Champions non ne vedo, forse c'era Di Marco, quelli dell'Inter, Barella, ecco. Quindi è chiaro che sono due squadre diverse, alcuni giocatori fanno parte ancora di quella spedizione. Per noi è sempre stato, come obiettivo minimo, c'è sempre stato l'arrivo ai quarti di finale o alle semifinali di un mondiale, anzi diciamo semifinali. Qui per noi diventa tanta roba qualificarci ai mondiali. È difficile fare dei confronti. C'era Immobile lì, che comunque è stato anche Scarpadoro, un giocatore molto importante come goleador. Bisogna capire comunque l'evoluzione di una squadra che dipenderà sempre comunque anche per il futuro dagli under 21, under 20, under 19, che almeno in quelle categorie stanno dimostrando di essere giocatori di qualità. Vedremo se il nostro calcio consentirà a questi giocatori di crescere nel nostro campionato oppure no. Un dato ti do: ci sono 4 giocatori che giocano all'estero sulla carta questa sera: Tonali, Donnarumma, Udoge, me ne manca uno che magari riusciamo a trovare, 3-4 giocatori. Quindi probabilmente rispetto al passato il nostro calcio sarà condizionato da giocatori che avranno possibilità di giocare non in Serie A ma all'estero.
Assolutamente, ma l'Italia è sempre stata poi una nazionale dalla grande tradizione di portieri. Ora ci sono tanti estremi difensori che si potrebbero contendere il posto. Lei avrebbe convocato Meret e Vicario, che oltretutto torna anche da un brutto infortunio, da poco più di un mese che è ritornato a giocare col Tottenham?
Sono sicuramente portieri molto bravi, portieri interessanti, ma io penso che in porta ci sia uno dei portieri più forti d'Europa, che è Donnarumma. Quindi questa è una certezza. Donnarumma spesso è stato criticato anche in nazionale e non solo, e invece è un portiere di sicuro affidamento che può essere uno dei pilastri del futuro della nostra nazionale. Però è vero, abbiamo una serie di portieri bravi, abbiamo una scuola di portieri molto, molto forte, insomma ci siamo sempre presentati alle competizioni con grandi portieri, ovviamente ricordiamo Zoff, ma pure Pagliuca, Peruzzi, Buffon naturalmente. Quindi se c'è un reparto in cui possiamo stare tranquilli è quello dei portieri, senza dubbio.
Passando invece al tema infortuni, abbiamo visto sicuramente Thuram e Lautaro avere dei problemi fisici in nazionale e rientrare a casa a Milano per sistemarsi in vista poi della ripresa del campionato. E invece Teo Hernandez, nonostante la ricaduta, ha deciso di rimanere in ritiro. Questa può essere la differenza di testa, appunto, che ci sta mettendo l'Inter per andare avanti in tutte le competizioni su tutti i fronti?
Sicuramente, tanto comunque c'è da dire che tutti e tre non sono partiti nelle migliori condizioni, però è chiaro pure che in questo momento Thuram e Lautaro hanno la possibilità di recuperare, di puntare a delle competizioni importanti, a vincere, che sia lo Scudetto, che sia la Champions League e con tutto il rispetto anche alla Coppa Italia. C'è una situazione ambientale diversa, questi giocatori hanno ambizione di vincere, cioè quelli dell'Inter, e magari preferiscono rimanere a Milano calcolando che ad aprile l'Inter farà tante partite, 2 di Champions, 2 di Coppa Italia e quelle di campionato. Teo Hernandez probabilmente vuole mettersi in mostra nella Francia o provare a mettersi in mostra, a stare nell'ambiente, perché rischia di non essere più convocato, visto che ultimamente insomma nelle prestazioni del Milan sta facendo male, forse il peggior momento della carriera di Teo Hernandez. È chiaro che è una questione di motivazioni, di forza societaria e di partite da giocare. In questo momento l'Inter avanti al Milan non solo in classifica ma anche in queste piccole cose che in realtà non sono piccole.
Ecco, allora accantoniamo le nazionali e passiamo alla nostra Serie A. La Dea vuole fare il miracolo, i tifosi ci credono, i giocatori un po' meno. quando arriva il momento di affondare il colpo, la squadra si spegne senza mai arrivare al dunque. Ma secondo lei, anche se sono tutte ravvicinate le prime tre, possiamo già considerare la lotta scudetto una lotta a due tra Inter e Napoli, soprattutto per mentalità?
Guarda, ti do due dati. Il primo è che tra Inter e Atalanta tra la prima in classifica e l'Atalanta ci sono 6 punti di differenza, che sono gli scontri diretti. In un totale l'Inter ha vinto 6-0 tra andate e ritorno. Quindi questo fa capire che in teoria l'Atalanta è tagliata fuori quantomeno nella corsa con l'Inter. Poi ci sono 9 partite, se non sbaglio, 27 punti a disposizione, quindi sì, può succedere di tutto. E l'altro dato che dovrebbe scoraggiare un po' l'Atalanta è il fatto che nel 2025, se non sbaglio, non ha vinto neanche una partita in casa. Ecco, questi sono segnali che dicono un po' qual è il momento dell'Atalanta, che è una squadra che l'anno scorso ha vinto l'Europa League. Probabilmente Gasperini si aspettava un mercato più da scudetto. È vero che è arrivato Retegui, che è il capocannoniere, ma è arrivato per l'infortunio di Scamacca. Ci sono una serie di reparti che dovevano essere rinforzati e non sono stati rinforzati. Arrivano sempre giocatori che Gasperini deve valorizzare anziché gestire, e quindi certo, magari nel corso della stagione rischi di perdere delle partite importanti, dei momenti cruciali che è una squadra che vuole vincere lo scudetto non può sbagliare.
Assolutamente,
in questo momento sì, ha perso lo scontro diretto, è difficile parlare di una squadra che può essere ancora da corsa, però 27 punti, può succedere di tutto, e quindi devono crederci, devono ripartire subito. Calcolando quello che è successo in Champions, un'eliminazione dolorosa, poi è arrivata una reazione importante in campionato, hanno perso lo scontro diretto in vero con l'Inter, però è una squadra che dal punto di vista psicologico deve crederci.
Parlando invece di un'altra squadra eliminata dalla Champions, la Juve torna a perdere malamente contro la Viola. Dopo il 4-0 con l'Atalanta arriva anche il 3-0 al Artemio Franchi. Come possiamo definire la prima stagione di Thiago Motta in bianconero dopo un mercato ottimo, una partenza in campionato tutto sommato buona, anche forse amplificata da tanti pareggi, quindi tanti piccoli punti che forse non sono poi così tanto buoni anche considerando le squadre contro cui sono arrivati?
Credo si debba dividere la stagione di Thiago Motta, i giudizi di Thiago Motta, in due. Primis, i risultati, naturalmente, vale per tutti, vale anche per Thiago Motta. La Juventus ha l'obiettivo minimo di tornare in Champions League ed è in questo momento a un punto dal quarto posto, quindi per l'obiettivo minimo la Juve c'è. L'altra parte invece, che probabilmente segnerà il futuro di Thiago Motta, è la gestione del primo anno su una panchina importante come quella della Juventus. E probabilmente Thiago Motta rischia di non essere più allenatore, più che per una questione di risultati pessimi in Champions League, 26° posto, uscite dai playoff, ancora peggio in Coppa Italia con l'eliminazione dell'Empoli. Ecco, proprio la gestione delle formazioni, dei cambi, certo, della comunicazione, dello spogliatoio, è questo probabilmente che di cui ancora non è in grado di saper gestire. Perché Thiago Motta, io lo confronto con faccio un paragone con Luis Enrique quando allenava la Roma, era nono in campionato, si dimise, però si vedeva benissimo che aveva un'idea di calcio. Lo stesso discorso vale per Thiago Motta, ha un'idea di calcio probabilmente troppo esasperata per i giocatori che ha a disposizione. Sono convinto che Thiago Motta diventerà un allenatore che siederà su panchine importanti in Europa alla ricerca magari della vittoria in Champions League, però ancora non ha capito che deve allenare non solo con le idee ma soprattutto col materiale che ha a disposizione. Ti do un dato: l'altra volta la Juventus ha perso 4-0 sì, con l'Atalanta scusa, e 3-0 contro la Fiorentina facendo 600 passaggi. 600 passaggi sono un'infinità. Si vede chiaramente che è una squadra che cerca di seguire le idee dell'allenatore ma che non è in grado di attuare.
Sì, noi ringraziamo chiaramente per questo collegamento Luciano Rindone, giornalista di Telenova. Grazie Luciano.
Grazie a voi, buona giornata, alla prossima.
Grazie, arrivederci. Ricordiamo, Luciano Rindone, giornalista di Telenova, è stato qui in collegamento con noi alla sciabolata del giovedì. Noi adesso ci prendiamo una breve pausa con Lazza e 100 messaggi.
cominciare. Sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Ah, era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Ah, non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme, come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi a cui non risponderò, oh, non ne sono più capace. Ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi. Siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, oh, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. Il secondo ci pensavo, ci mancava tutto quanto. Perfino la data di un anniversario scrivevano il fidanzato. Solo perché finanziavo, ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce, come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale, delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare. Ti volevo a tutti i costi ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi a cui non risponderò, oh, non ne sono più capace. Ciò che odiamo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi. Siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, oh, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace.
Ed eccoci qui ritornati su Radio Yulm dopo con Lazza 100 messaggi. Siamo ritornati qui per la conclusione della nostra puntata di oggi di La Sciabolata del giovedì. Noi vi ricordiamo questa sera 20:45 Italia-Germania.
E poi gli altri quarti di finale di andata della UEFA Nations League saranno Croazia-Francia sempre oggi alle 20:45, poi Paesi Bassi-Spagna e Danimarca-Portogallo.
Per poi domenica concludere con Georgia-Armenia, Slovenia-Slovacchia, Islanda-Kosovo, Serbia-Austria, Scozia-Grecia, Ungheria-Turchia, Repubblica d'Irlanda, Bulgaria, Belgio-Ucraina, Germania-Italia, quella che sicuramente ci interessa, esatto, più da più vicino, Portogallo-Danimarca, Francia-Croazia e Spagna-Paesi Bassi.
Quindi giornata sia di playoff ma anche di quarti di finale. Noi siamo giunti al termine della nostra puntata La Sciabolata del giovedì e torneremo la prossima settimana per fare appunto il recap della giornata appunto di oggi e della prossima partita dell'Italia. Ciao a tutti!